Parole per l'analisi. Trovarono in una vallata la dimora di Circe, ben costruita con pietre levigate in un luogo eminente. Euriloco e gli uomini che sono con lui scorgono in una valle una dimora di pietre levigate, ben costruita, collocata in una posizione sopraelevata. L'atmosfera intorno è incantata. Vicino a quel palazzo solitario ci sono leoni e lupi montani che, appena vedono quel gruppetto di uomini, non si muovono per attaccare, ma si avvicinano scodinzolando come cani che vanno incontro al padrone. Euriloco e i compagni, sbigottiti, si fermano davanti alle porte di quel palazzo misterioso e sentono una voce meravigliosa provenire dall'interno. È il canto di una donna o forse di una dea che sta lavorando a una magnifica tela. Su suggerimento di Polite, uno di loro, urlano per richiamare la sua attenzione e lei apre le porte splendenti. È Circe, figlia del sole e dell'oceanina Perse. Una dea, non una mortale. Suo fratello, Eeta, è il re della Colchide, lontana regione affacciata sul Mar Nero, dove si recarono gli argonauti guidati da Giasone per recuperare il vello d'oro. Circe è una maga, sono stati i suoi filtri magici a rendere mansueti i lupi e i leoni che vivono lì intorno, ed è pericolosa. Tuttavia il suo aspetto ammaliante e il suo canto dolcissimo traggono in inganno i compagni di Odisseo, che, stolti, la seguono. Solo Euriloco non si lascia incantare e si allontana rapidamente. Ed essi di porci avevano e testa e voce e peli e tutto il corpo, ma la mente era intatta. Gli ignari compagni di Odisseo seguono con fiducia quella donna meravigliosa che apre loro le porte del suo palazzo e li invita ad accomodarsi, come una perfetta padrona di casa. Poi prepara loro il ciceone, una bevanda tonificante alla quale aggiunge però dei farmaca, veleni funesti che hanno il potere di far dimenticare la patria. A questo punto li percuote con la sua verga e li spinge nel porcile, ormai trasformati in maiali. La loro mente, però, è intatta e continuano a pensare come esseri umani. Perché proprio maiali? Perché sono stati sciocchi e imprudenti e il maiale nel mondo greco è simbolo di stupidità, visto che non sa fare nulla se non mangiare e ingrassare. Dunque ci sono una pozione, una bacchetta magica, la verga, e una trasformazione. L'episodio di Circe contiene tutti gli ingredienti tipici della fiaba di magia, della quale, come vedremo tra poco, presenta le funzioni narrative fondamentali. Su, ora va nel porcile, sdraiati con gli altri compagni. Come in ogni fiaba che si rispetti, c'è un eroe che non può che essere Odisseo. L'eroe che ha una prova da affrontare, liberare i suoi compagni, è affiancato da un aiutante, Hermes. Il dio, assunte le sembianze di un giovane, va incontro a Odisseo, che è diretto alla dimora di Circe, e lo istruisce su come comportarsi con la maga per non restare vittima dei suoi incantesimi. Poi strappa dal suolo una pianta con la radice nera e il fiore bianco, che lo renderà immune dalle pozioni della dea e che quindi si configura come un oggetto magico. Odisseo, diversamente dai suoi sciocchi compagni, che sono caduti nel tranello di Circe per la loro imprudenza, è ben conscio del pericolo, molto agitato e afflitto nel cuore. Da Circe tutto si svolge come da copione e il poeta riprende con minime variazioni le stesse espressioni utilizzate per descrivere l'accoglienza riservata dalla maga ai compagni. Odisseo urla per farsi sentire dalla dea, che apre le porte per lasciarlo entrare e lo fa accomodare su un seggio che ha le borchie d'argento ed è bello e ben lavorato. Si può notare che i sedili su cui sono stati fatti accomodare i compagni non vengono descritti, mentre di questo viene posto in evidenza che si tratta di un oggetto prezioso. Sembra che la maga intuisca che ha di fronte un ospite di rango elevato. D'altra parte per lui prepara il ciceone in una coppa d'oro. Una volta che la bevanda è pronta, la dea vi aggiunge i suoi farmaca e colpisce Odisseo con la verga. Questa volta pronuncia anche quella che sembra una formula magica. Su, ora va nel porcile, sdraiati con gli altri compagni. Ma l'incantesimo non funziona. Tu sei Ulisse molto versatile. Quando Odisseo, come suggerito da Hermes, solleva su di lei la spada come se volesse ucciderla, Circe si getta alle sue ginocchia e gli domanda chi è. Non riesce a capacitarsi che un uomo abbia potuto resistere al suo incantesimo. Ma non aspetta di avere risposta. A un tratto le è tutto chiaro. Quell'uomo è il molto versatile Odisseo. Sapeva che sarebbe arrivato. L'epiteto Politropos, già presente nel proemio, non ha altre ricorrenze oltre a questa e non è un caso che lo usi proprio Circe nel momento in cui riconosce la superiorità del suo avversario, che ha una mente che non può essere piegata da incantesimi. Le sue parole riportate da Odisseo che sta narrando le sue avventure suonano come una vera e propria autocelebrazione dell'eroe che davanti ai feaci ribadisce le sue straordinarie qualità intellettuali. Ma io non vorrò a nessun costo salire sul tuo letto. Dopo aver riconosciuto Odisseo, la dea gioca la carta della seduzione e lo invita subito a unirsi a lei nel letto che definisce nostro, quasi a ribadire la prospettiva di una relazione duratura tra loro. Ma Odisseo, ancora seguendo le istruzioni di Hermes, rifiuta. Come può chiedergli una cosa simile dopo quello che ha fatto ai suoi compagni e ha cercato di fare a lui? Se accettasse, lei di certo lo renderebbe inetto e impotente, privandolo quindi della sua identità. D'altra parte, tutte le avventure che Odisseo affronta durante il viaggio e una volta a Itaca mettono alla prova la sua identità e attraverso il loro superamento l'eroe può riaffermare se stesso. Dunque, prima di salire sul letto, che dice tuo, non nostro, Circe dovrà giurare che non tramerà altri inganni nei suoi confronti. Solo a questo punto Odisseo acconsente all'unione. Quella, in mezzo a loro passando, con altra pozione uno alla volta li unse. La dea, che con i suoi incantesimi trasforma gli uomini in animali, subisce lei stessa una metamorfosi. Da strega malefica e antagonista diventa fata benefica e ricorre alle sue arti magiche per operare una nuova trasformazione. Usando di nuovo un farmacon e la verga, la sua bacchetta magica restituisce ai compagni di Odisseo il loro aspetto. Anzi, li rende più belli, più giovani, più grandi di prima, come se la perdita di identità e la sua successiva riaffermazione fossero in realtà occasione di crescita. La magia, dunque, ha una natura ambivalente, così come il farmacon, parola che nel giro di pochi versi indica sia il veleno sia il suo antidoto. Farmacon è infatti una vox media, cioè una parola il cui significato positivo o negativo viene determinato dal contesto. Ormai assunta la funzione di aiutante, la dea accoglie Odisseo e i suoi compagni nella sua casa e li invita a trattenersi per riprendersi dalla fatica e dai dolori del viaggio. Dovrà trascorrere un anno intero prima che si rimettano in mare.